Francesco, benvenuti. Niccolò Ceccarini, ma soprattutto Nick, è arrivato il momento di salutare il nostro prossimo ospite,
che è Stefano Fiore. Ciao Stefano, buonasera, ben trovato qua a Stadio Aperto. Ciao Stefano.
Ciao, buonasera a tutti. Ciao.
Allora, caro Stefano, ricominciamo dalla Nations League, dal tormentone. A cosa serve fare la finale per il terzo posto? Come ne usciamo? Comunque sia, l'Italia ha battuto il Belgio, ma non basta, perché poi dobbiamo sempre trovare il pelo nell'uovo, critiche, e ci voleva Immobile, no? Che fino a qualche settimana fa sembrava essere il problema della nazionale, e quindi chi più ne ha più ne metta. Quindi meno male che ci siete, che ha giocato a calcio, che puoi mettere un po' di ordine in tutto questo.
Vabbè, niente di nuovo, insomma.
Sì, direi di no, sì.
Non si è mai contenti, forse questa volta fa ancora più rumore, più clamore queste critiche, insomma, arrivano dopo, insomma, 37 partite senza sconfitte, insomma, non si è mai contenti. D'altronde abbiamo perso anche contro una squadra che ci aveva già messo in grande difficoltà agli europei, avevamo avuto, insomma, la fortuna di batterli ai rigori, però nei 90 minuti e anche nei supplementari, sinceramente, se c'era una squadra che ci ha messo in difficoltà, che forse meritava di passare, era la Spagna, e in questa partita di Nation League, complice anche ovviamente l'espulsione che ha sicuramente favorito la Spagna, insomma, ulteriormente si è vista che è una squadra che noi mal digeriamo, ecco, al di là adesso delle assenze, ripeto, e anche dell'espulsione che indubbiamente ha condizionato la gara, però, insomma, da qui a fare tutto quello che ne è venuto poi, insomma, credo che non perdiamo mai occasione per dimostrare che non siamo mai contenti.
Stefano, ha un anno e spiccioli di distanza dal Mondiale. A tuo avviso è impensabile, vedendo un po' lo stato dell'arte di Moiskin, di Raspadori, di Scamacca, immaginarsi qualcuno davvero in grado, tra i numeri 9 classici, tra virgolette, in grado di scalzare da quella maglia da titolare Ciro Immobile? Al di là poi della riflessione che può essere fatta su l'Immobile che vediamo con la maglia della nazionale,
ma c'è da augurarselo, nel senso che è bene, che sarebbe opportuno per Mancini che abbia l'imbarazzo della scelta, mm-hmm. No? Che esploda qualcuno in questo anno in una maniera tale da creargli anche semplicemente il dubbio, no? Questo sarebbe opportuno. Perché ovviamente, insomma, è vero che abbiamo vinto col gioco, abbiamo vinto col gruppo, abbiamo vinto di squadra, però non sempre così, no? Un bomber che ti aiuta a vincere anche 1-0 quando giochi male, tante volte è utile. Quindi è auspicabile che questi nomi che hai fatto te, poi magari anche qualcun altro, potesse in questo anno crescere a tal punto da impensierire anche la titolarità di Immobile. Questo oggi è un po', a parer mio, insomma, non dico inimmaginabile, insomma, ma è complicato. Detto questo, me lo auguro, perché abbiamo assolutamente bisogno in quel reparto, mentre probabilmente soprattutto a metà campo non vedo assolutamente problemi, anzi vedo abbondanza anche di versatilità. In difesa credo che un altro po' i vecchietti possano tirare, comunque qualcuno di bravo c'è, che dà comunque segnali di solidità. Lì davanti avremmo, secondo me, bisogno e necessità di trovare un vero numero 9.
Ma sì. E tra l'altro, però, devo dire che mal comune mezzo gaudio, mai come in questo momento si può dire, perché per esempio anche la Spagna, che è molto forte sul piano del gioco, però non mi sembra che abbia degli attaccanti invincibili, no? E fenomenali, tutto sommato. È vero, c'è Moreno, c'è Morata, però gli manca il Benzema anche alla Spagna. Cioè, se la Spagna avesse oggi Benzema, io non so cosa sarebbe la Spagna. Cioè, la Francia oggi vince perché comunque c'è Mbappé, che gli fa il Chiesa della situazione, o forse Chiesa che fa il Mbappé ritiriamola come vogliamo, però fondamentalmente hanno Benzema che è un centravanti straordinario.
E tra l'altro, Stefano, la Francia è riuscita anche a permettersi negli anni di rinunciare tra virgolette a Benzema, di convocare soltanto adesso Theo Hernandez, cioè hanno anche una quantità di elementi a disposizione surreale.
Sì, sì, beh, il potenziale della Francia credo che non ha uguali. Tecnicamente io credo che in quasi tutti i ruoli abbia giocatori fenomenali e probabilmente in 6 o 7 anche i più forti in assoluto. Quindi insomma, ha stupito in maniera forte il fatto che sia uscito addirittura con la Svizzera, con tutto il rispetto all'europeo, ecco, però è impensabile insomma non considerarla tra le favorite. Non si capisce come mai, ecco, non sia arrivata in fondo all'ultimo europeo. Sì, la Spagna, Nicolò, è vero, come dici te, è un'analisi corretta da tempo, insomma, penso da quando è, insomma, andato via ha smesso Fernando Torres, insomma, non hanno quasi mai più avuto un vero 9 di quella fisicità, di quella portata lì, però loro più di noi sono abituati, no, a questo, ormai questo falso 9, insomma questa versatilità degli uomini lì davanti che in qualche modo abbiamo avuto anche noi, anche se noi poi con un giocatore, anche se Immobile non è esattamente un uomo d'area di rigore, abbiamo avuto anche nell'ultimo europeo. Ripeto, si può giocare assolutamente, e la Spagna lo dimostra anche senza un vero centravanti, però insomma, se ce l'hai Benzema, Lukaku o gente di questo Lewandowski, certo. per citare
o Haaland, insomma, che comunque oggi
Insomma, sì. Esatto.
Però ecco, visto Stefano che hai citato anche Lukaku, mi viene in mente il Belgio, ho la sensazione che, insomma, siccome sono 10 anni ormai che si parla di questa generazione dei fenomeni del Belgio, la paura per il Belgio è che questa rischia di rimanere una sorta di vera e propria generazione di fenomeni incompiuti, cioè non hanno ancora vinto niente, pur essendo tecnicamente, anche dal punto di vista qualitativo, cioè, è la prima squadra del ranking, quindi fino a prova contraria il valore c'è, però arrivano lì e non vanno oltre.
Sì, e questo testimonia ovviamente dei limiti, che non sono sicuramente tecnici, ma probabilmente anche non so, di personalità, di mancare, come si dice, no, gli appuntamenti importanti, perché poi anche lo stesso Lukaku, che per grandi o lunghi tratti della stagione magari ti sembra che sia devastante, che sia, no, che poi lo è,
sì.
O comunque che vada a incidere in maniera enorme nelle squadre dove gioca, anche in nazionale, però poi negli appuntamenti importanti è venuto meno, così come Hazard. Insomma, sul talento e la qualità del Belgio poco da dire, però poi dopo è chiaro che questo va tradotto in risultati, e da questo punto di vista loro sono assolutamente perdenti.
Stefano, nella tua, diciamo così, analisi in prestagione, erano a tuo avviso plausibili, per non dire addirittura scontati, questi alti e bassi di inizio stagione della Lazio di Sarri, soprattutto per il passaggio filosofico epocale da Simone Inzaghi, il suo modo di intendere calcio, e Maurizio Sarri e il suo modo di intendere calcio?
Sì, ci stanno. Adesso se proprio esattamente con questi ritmi e queste cadenze sarei presuntuoso, anche se andiamo ad analizzare, salvo la partita di Bologna, che secondo me va catalogata come la partita più brutta, ma comunque post derby, comunque giocatori che venivano da una serie di partite, quindi diciamo c'erano delle variabili che potevano comunque far pensare che la Lazio potesse cadere, non in maniera così fragorosa, ma potesse perdere a Bologna, c'erano. Diciamo che la Lazio ha vinto le partite che doveva vincere ed è venuta meno, non so, col Milan dopo aver vinto le prime due in maniera netta. Quindi questo testimonia che nel momento in cui, al momento, a parte il derby, quando affronta delle squadre di livello superiore o comunque non riesce a dare quella continuità, però è naturale perché è completamente un nuovo modo di giocare, soprattutto nel reparto che io ritengo più forte di tutti, che è il centrocampo. Ci sono meccanismi ovviamente totalmente diversi, dove magari con Simone Inzaghi si aspettava e si accelerava avendo degli spazi davanti. Qui il più delle volte invece devi dominare il gioco e arrivare nella metà campo avversaria in un altro modo, e questo ovviamente ha bisogno di tempo. Poi anche i meccanismi difensivi, no? La Lazio ha subito tanti gol fino adesso e al di là degli errori individuali si vede che soprattutto nella linea 4 c'è tanto da lavorare, perché è completamente un altro modo di difendere rispetto alla Lazio di Simone Inzaghi.
Ecco, a proposito di Simone Inzaghi, ti chiedo se l'hai sentito, o comunque sia se pensi che Simone Inzaghi questo girone di Champions League se lo stia un po' caricando sulle spalle, perché è chiaro che con Conte l'Inter non è riuscita a passare. Lui ha cominciato, secondo me, bene, perché la partita con Real Madrid è un po' bugiarda sotto il profilo del risultato, un po' meno forse la prestazione con lo Shakhtar Donetsk, anche se questa è una squadra allenata da De Zerbi sicuramente in difficoltà. Secondo te lui sente un po' la pressione di dover almeno passare questo turno, cioè arrivare agli ottavi di finale, cosa che ha fatto l'anno scorso con la Lazio, oppure a tuo avviso è un qualcosa, diciamo, che gli scivola via?
Beh, no, sai, quando alleni una squadra così forte è normale avere un po' di pressione e sicuramente sente il peso di dover passare. Sinceramente, come hai detto bene te, insomma, meritava di più nella partita con Real. Con lo Shakhtar, tutto sommato, sì, ha avuto una grande occasione.
Barella, sì.
Sì, e con Dzeko anche, ma diciamo che il risultato di parità, tutto sommato, anche perché esistono le bestie nere, insomma, credo che negli ultimi quattro confronti credo che non abbia mai né vinto né segnato contro lo Shakhtar, sì, quindi sì. In questo momento è una squadra che mal digerisce l'Inter. Più che altro per il futuro, è lo Sheriff che preoccupa, perché comunque ha tolto punti probabilmente a Real, che insomma è quella più accreditata, no? Quindi dovrà far bene, sfruttare al massimo queste due partite, paradossalmente con i primi del girone, per scaricare un po' di tensione e metterla sicuramente addosso al Real Madrid.
Stefano, ti porto a Firenze, perché la gestione oggi di Dusan Vlahovic è molto complicata, perché dopo quello che ha detto anche il presidente commisso ha rifiutato il rinnovo di 5 milioni di euro, e ti chiedo da questo punto di vista quale potrebbe essere l'atteggiamento della società. Le sensazioni sono che prevarrà la linea morbida, cioè che comunque sia Vlahovic un professionista e lo utilizzeranno per quello che naturalmente è il suo valore, senza tra virgolette mettere anche dei freni all'allenatore o prendere dei provvedimenti. Certo, non ci voleva per la Fiorentina.
Non ci voleva per la Fiorentina, e direi più in generale, se vogliamo allargare il discorso, Nicolò, queste cose andrebbero forse un po' regolamentate un po' meglio, nel senso che non è il primo caso che accade, no? Quest'estate, anche se con modalità diverse, visto che a scadenza abbiamo vissuto la vicenda, stiamo vivendo la vicenda Mbappé. Ovviamente esiste questa possibilità ormai, e quindi c'è gente che, soprattutto i procuratori, direi, la cavalcano in una maniera incredibile, no? Non rispettando tante volte chi investe, chi ha magari la bravura di andare a scovarti e di darti la possibilità di giocare. Io credo che in tutto questo non ci debba rimettere né il giocatore né assolutamente la società, perché il braccio di ferro non serve, secondo me non serve a nulla, anche se tante volte poi no, ti verrebbe di pancia di dire ok, allora stai un anno e mezzo qua e vai via poi alla fine, no? Però è controproducente, e tecnicamente, perché avresti un giocatore che no, molto bravo, che alla fine non ti dà il meglio in questo momento, no, per la tua squadra, e non è opportuno soprattutto nell'ottica poi di ricavarci qualcosa, e quindi vendere Vlahovic magari per tanti soldi perché arriva una buona offerta. Quindi da questo punto di vista mi sento di condividere la linea morbida, in quanto da professionista io ti pago e tu dai il massimo per giocare, cosa che penso che anche Vlahovic dovrà fare. Quello che ne pagherà le conseguenze un po' più di tutti in queste situazioni è sempre l'allenatore, che poi magari si ritrova a gestire un caso un po' spinoso. Però speriamo che tutto possa, ecco, rientrare nella normalità e ognuno faccia pienamente il proprio dovere.
Anche perché, Stefano, nel salutarti, il rischio un po' in generale per l'ambiente, anche per le ambizioni della piazza e dello stesso commisso, è che poi alla fine la Fiorentina dei Della Valle aveva comunque negli anni aperto un circolo virtuoso, per cui anche in caso di partenze eccellenti c'era la capacità di trovare dei sostituti all'altezza. Qui Bernardeschi piuttosto che Chiesa, magari adesso anche lo stesso Vlahovic, cioè, negli ultimi anni i partenti non sono stati sostituiti all'altezza dei predecessori. Questo forse è l'elemento che può preoccupare di più, no? Al di là della partenza eventuale di un talento come Vlahovic.
Sì, sì, certo, è nodale questo aspetto, però capisci che non è semplicissimo, no? Sostituire magari in questo momento un giocatore come Vlahovic,
non c'è dubbio,
dovresti o quantomeno andare a spendere la stessa cifra, ma probabilmente quei giocatori lì in questo momento magari non verrebbero alla Fiorentina, non inteso come squadra ovviamente, ma magari vanno a giocare la Champions League o hanno offerte economiche ovviamente molto più vantaggiose. La Fiorentina credo che abbia fatto il massimo, perché insomma un'offerta come l'ha fatta non
tanta
è assolutamente
roba.
Assolutamente sì, però ovviamente non può nulla contro magari dei movimenti, come ho parlato prima, accennato ai procuratori, dove magari dietro le quinte muovono tutto loro, magari portano offerte stellari, no? Che non, contro le quali c'è poco da fare. L'augurio è che ovviamente gli osservatori e lo scouting della Fiorentina possa trovarlo. Non è semplice, però bisogna provarci.
Stefano, grazie mille.
Ciao Stefano, grazie mille, un abbraccione.
Grazie a voi.
Ciao Stefano, buona serata. Ciao ciao.